di Parma, siamo riusciti a ritrovare la copia del documento scannerizzato all'epoca e lo abbiamo inserito nel fascicolo. Effettivamente la Modulcasa aveva chiesto il pagamento di alcune somme di denaro, secondo il suo punto di vista dovute, però l'originale di questa lettera io non sono riuscito a trovarla nel fascicolo che mi era stato prodotto dall'ufficio tecnico. Volevo soltanto... Trattandosi di una lettera inviata al comune di Ladispoli, tutta la posta viene controllata e vista dal sindaco, il quale, ritenendo di competenza l'ufficio ragioneria in quanto si trattava di fatture, ha chiesto spiegazioni all'ufficio di ragioneria. Il problema era che in quel periodo il comune di Ladispoli subiva, come per riprendere il discorso del sindaco, subiva una grossa rivoluzione in termini di risorse umane. Ricordo che in pochi mesi sono andati in pensione due dirigenti e quindi nel considerare la grande mole di lavoro, perché bisognava trasferire una serie di procedimenti, certamente non voglio dire più importanti perché questo è meno importante, questo è, come diceva giustamente il sindaco, uno dei tanti procedimenti che erano sui tavoli. E può capitare anche a me di sbagliare il riferimento a un articolo di codice, ci mancherebbe altro. Dipende dall'emergenza e dipende dai carichi di lavoro, no? che 120 persone hanno, allorquando lo stesso carico di lavoro dovrebbe essere svolto da 300 persone. Quindi nessuno sta dando la colpa a nessuno, ci mancherebbe altro. Stiamo cercando, io per rispondere anche al consigliere, è vero che è difficile la causa, ma non è impossibile. C'è giurisprudenza che ci dà una... In questo momento il giudice ha ritenuto concedere la provvisoria esecuzione. Che vuol dire? Vuol dire intanto c'è un decreto ingiuntivo, intanto la ditta vanta questi soldi, intanto pagate, dopodiché nel merito, quindi a marzo del 2010, andremo a vedere sulle motivazioni di diritto chi ha ragione e chi ha torto. Io non dispero, perché comunque abbiamo ancora la possibilità di fare atti difensivi, abbiamo ancora la possibilità di spiegare meglio, ci potrebbe essere la possibilità eventualmente, se le motivazioni non ci convincono della sentenza di primo grado, di fare appello avverso quella sentenza. Oggi stiamo pagando, come mi diceva pochi giorni fa il Presidente del Consiglio, con un animo di rivalsa. È chiaro che se noi dovessimo vincere la causa questi soldi ci vanno restituiti. Quindi oggi trovare colpevoli su un... nemmeno si può parlare di negligenza. Diciamo che sono cose che possono capitare, come quando capita un incidente stradale. Perché capita un incidente stradale? Non è capita soltanto perché uno corre. Ci può essere una macchia d'olio, ci può essere una buca, ci può essere un segnale che non funziona, una lampadina che si fulmina, cioè una gomma che si buca. Sono da... Un repertorio che non è quello, cioè tante cose possono capitare nella vita, no? Questa è una piccola cosa che purtroppo è capitata, ne capita in tutta Italia, cercheremo di porre rimedio e di limitare i danni al minimo possibile, è chiaro. Tutto qui. Credo di aver risposto. Grazie.
Grazie a lei.
No, volevo finire, dopo l'eloquente parentesi dell'avvocato, volevo finire il mio intervento. Sono d'accordo che non vogliamo colpevolizzare nessuno, però io stavo dicendo che dalla riunione che abbiamo avuto nella conferenza dei capigruppi ho potuto capire che c'è questo impegno da parte dell'avvocato del Comune di, così come avete sentito poc'anzi, di risolvere il problema anche da un punto di vista giuridico. Ma poi c'è anche un impegno, e ho visto che questo impegno esiste perché l'ha messo per iscritto, da parte della struttura del nostro comune attraverso uno scritto del direttore generale. che partendo proprio da quella riunione, in un passo di questa lettera, scrivendo all'architetto Ermanno Mencarelli, dice: pur riconoscendo che la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio porterà per obbligo di legge alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, chiedo di essere informato sulle ragioni che hanno generato tale situazione. Tutto questo vale solo per arrivare poi a un discorso più fattivo. Senza colpevolizzare nessuno, noi dovremmo da oggi capire che le parole che ha detto il sindaco e le parole che diceva poc'anzi il consigliere Lauria dovranno essere messe in atto, perché se no di questi debiti fuori bilancio continueremo sempre a pagarne di più. Quindi dovremmo affrontare una battaglia politica che ci permette, perché questo che ci permette, di avere una struttura e un organico efficiente, perché non è possibile che ancora lo Stato, il governo, continui a ridimensionare i comuni e poi noi sappiamo tutti, e qui non è che voglio fare un comizio, però la verità è che chi sta a diretto contatto con i cittadini è l'amministrazione comunale, mentre a livello parlamentare, a livello di governo, si decidono altre sorti e chi ne paga è sempre il comune che non riesce a dare i servizi ai cittadini. Questa è una delle tante situazioni che noi ci portiamo dietro perché abbiamo queste difficoltà. Quindi sarà necessario, sindaco, affrontare questo discorso anche sotto il profilo politico, cioè andare praticamente a risolvere il problema dalla base.
Terminato il consigliere D'Alessio, la parola al consigliere Boccia.
Grazie Presidente. Pare che sono il bastian contrario, assolutamente. Lauria in parte ha detto quello che io volevo dire, che purtroppo per esigenze sarete voi come amministrazione costretti ad assegnare o al direttore generale o all'ufficio legale o all'ufficio ragioneria un elenco di scadenze di tipo contrattuali o scadenze di tipo finanziario. Perché sindaco, lei, con molto rispetto glielo dico, ci conosciamo da tanti anni e da tanti anni stiamo qui insieme in Consiglio Comunale. E sui debiti fuori bilancio lei ricorderà che negli anni addietro firmammo un patto di concordia fra maggioranza e opposizione per chiudere un periodo non dico allegro, ma dico perché le risorse umane, come ha detto lei, non c'erano. Però dicemmo pure altre cose, che non è possibile. Io faccio un esempio breve. Qui abbiamo qualche funzionario che mi sembra che Gesù Cristo che è sceso sulla terra. Non ci si può parlare perché c'è una boia che non finisce mai. E poi quando alla fine vedemo che quello che va fatto non si fa. Un funzionario di ufficio che non ha uno scadenzario degli impegni presi, ma com'è possibile? In quale mondo viviamo? Uno scadenzario negli uffici, ma anche del terzo mondo, del Biafra, hanno uno scadenzario degli impegni. Mi verrebbe da ridere che il nuovo funzionario del bilancio da ragioneria si scorda di fare variazione del bilancio al 30 settembre. Ma ci avrà lo scadenzario, se l'ha ricordata in tempo. E dico sì altrettanto degli altri funzionari degli uffici. Non è possibile, è fuori dal mondo, io non ci credo. E questo è il punto. Io non credo che non abbiano uno scadenzario. Non credo più alla buona fede. Io dico con molto rispetto, sindaco. Non è possibile che il giugno 2007 scade il contratto, io non faccio la lettera di riscatto, quando quell'impegno io l'ho sottoscritto e firmato. quando arrivano delle fatture, guarda caso l'ufficio ragioneria le manda all'ufficio tecnico, l'ufficio tecnico è sposta all'altro ufficio tecnico perché non di competenza. Ui, ma stiamo a scherzare. Se noi facciamo economia sull'acqua, egregio sindaco, sulla boccetta dell'acqua, lei immagini su 50.000 euro. Per dimenticanza, come dice l'avvocato, può succedere a chi lavora in banca, quando a fine sera che mancano i soldi in cassa, rimette. Non ci sono errori. Le responsabilità ognuno si deve assumere. Chi prende lo stipendio da funzionario deve fare il funzionario fino in fondo, lascia perdere l'ordinario e fa lo straordinario, se c'ha pila, come dice lei, di pratiche. È fuori, guardi, mi creda, io su sta cosa neanche volevo entrarci, perché ho paura proprio, perché ti metti contro Tizio, contro Caio, contro Zimpronio e non è possibile. Ah, sei un Fiat una buona donna perché hai parlato male di me. Ce l'hai con me, che t'ho fatto? Impiegati, funzionari e compagnia bella. Se ognuno farebbe il proprio dovere, io sono d'accordo con lei che siamo sottostimati come personale, come funzionari. Ma c'è l'ordinario e lo straordinario. L'ordinario si lascia indietro per le scadenze. Non mi venga a dire che un ufficio come l'ufficio tecnico, l'ufficio di ragioneria o quant'altro non c'ha uno scadenzario degli impegni che deve sostenere. Ripeto, neanche nel Biafra succedono queste cose, al comune di Radispoli sì, perché con la cosa siamo pochi, non gliela facciamo e compagnia bella. È una scusa che non può reggere, sindaco, non può reggere, perché si tratta proprio di buonsenso. E noi diciamo, questa sera votiamo in attesa di... Io ho molto rispetto da avvocato, per carità, ha fatto probabilmente salti mortali per trovare qualche cavillo che ci potesse far sperare in una sentenza favorevole, ma io non ci credo. Io sono scettico, ormai sono diventato così scettico in questo comune, scusate, che anche le cose facili mi stanno diventando difficili. Quando abbiamo passato qui tutti insieme, io non parlo dei nuovi per carità, ma parlo chi ha qualche anno di esperienza di consiglio comunale, abbiamo attraversato momenti ben peggiori, eravamo veramente incasinati eppure ne siamo usciti fuori. Oggi io ogni tanto esce fuori un debito fuori bilancio e questo è ancora più grave perché si tratta di un contratto. Se fosse una dimenticanza di una fattura non pagata e compagnia, beh, può succedere, come ha detto il sindaco, come ha detto, può capitare, ma gli impegni contrattuali vanno rispettati. Io l'ho detto pure l'altra sera quando abbiamo parlato della NU, del rinnovo della NU momentaneamente, non è possibile. Gli impegni contrattuali, quando lei sindaco firma un impegno, i suoi funzionari devono rispettare quello che lei ha firmato. Non è possibile dire mi sono scordato, sta pratica è stata nascosta perché c'è stata una montagna di roba sopra, non per fargliela apposta, però succede. Io mi ricordo, ripeto, quando facemmo quell'accordo in commissione che c'avevamo una montagna di debiti fuori bilancio, dicemmo assumiamoci tutti quanti la responsabilità e chiudiamo questa fase critica. Poi è risuccesso anche con la giunta Ciogli, per carità, non è che non è successo, ma non a livello contrattuale. Erano altri tipi di debiti fuori bilancio. Quelli sì, capisco quello che dice l'avvocato Paggi, che può succedere per dimenticanza, come uno guida la macchina, si distrae e va a sbattere. Ma uno scadenzario sui contratti uno ce l'ha. Non è possibile. Io mi rifiuto di credere che gli uffici nostri e i funzionari nostri non hanno scadenzari per contratti e quant'altro. Dunque, Sindaco, io glielo dico con molta onestà, mi sono impegnato le altre volte a votare i debiti fuori bilancio, questo mi dispiace, io sarà il mio voto sicuramente contrario, perché ripeto, i funzionari devono fare i funzionari, sono pagati per assumersi delle responsabilità e si devono assumere responsabilità fino in fondo. No, scaricando perché c'è mancanza di personale, perché questo lo sappiamo tutti, ormai è un ritornello, poi saliamo con Berlusconi, ma piano se lo col funzionario che non c'ha lo scadenzario, poi Berlusconi avrà 20.000 colpe, 20.000, 100.000 altre cose da dire, ma non sulle cose di ufficio nostro, no, non è possibile. Ripeto, si lascia indietro le cose ordinarie e si fanno le straordinarie, è sempre successo. Però, guarda caso, questa pratica è passata da ufficio, non è di mia competenza, non è di mia competenza, non è di mia competenza, ma la competenza di chi è? Grazie, scusate.
Grazie a lei, consigliere. È iscritto a parlare il consigliere Battilocchi.
Grazie, Presidente. Io credo che è uno di quei problemi dove è chiaro che c'è il parterre politico o amministrativo che non c'entra nulla, nel senso che è un fatto meramente gestionale. Quello che si diceva prima è il percorso delle fatture. Le fatture vengono consegnate al protocollo, mandate all'ufficio ragioneria e smistate ai vari servizi, ai vari settori del comune, perché lì sanno quali sono gli atti che hanno in piedi e che devono essere poi fatte e formalizzate le delibere di pagamento di queste fatture, che poi ritornano all'ufficio ragioneria che impegna la cifra ed eroga. Allora, questo è il processo. Io credo che qui sia il punto che noi dovremmo considerare, perché parlava di scadenzari, di fatture. Io non credo che esistano questi scadenzari. I contratti, una volta i contratti vengono, ci sono le copie, poi vengono mandate nel settore della segreteria che ha tutti i contratti. Allora, questo non significa che il funzionario che riceve la fattura, che cosa accade? O la mette da parte perché c'ha tante cose da fare, o comunque va da parte e poi magari finisce nel cassetto. Allora, noi dovremmo evitare questo e credo che uno dei problemi che si possa porre è che queste fatture vengano caricate in un sistema informatico che poi a scadenza di un mese faccia accendere la lucetta rossa che metta in allarme perché quella fattura potrebbe essere contestata, ma comunque va fatto un atto di contestazione, va fatta quello che c'è. Non è possibile che rimango, io ho sentito l'altra sera di fatture da anni che non si pagavano e che nessuno di noi ne era a conoscenza. Allora, tutto questo credo che non possa essere tollerato. Io pregherei il sindaco che pure è vero quello che diceva, che siamo un comune con neanche la metà di quello che dovrebbe avere come dotazione organica, però bisognerebbe sopperire a questo con l'informatizzazione per accelerare un processo di normalizzazione se possibile e soprattutto chiedere, fare in giro e chiedere se ci sono un'azione ricognitiva dell'attuale situazione e delle fatture che ci sono, se esistono fatture sospese relative a anni pregressi, e comunque va impostato un lavoro di informatizzazione delle fatture, perché poi cercare le responsabilità alla fine diventa difficile, no? Risalire quando poi non si trovano neanche gli atti dentro le cartelline. Allora, se è così, io dico, lavoriamoci possibilmente da subito, perché non è un sistema difficile da mettere in piedi. Però va fatto, perché continuare con fatture che escono fuori e che sono rimaste magari nel cassetto, come in questo caso, io credo che non sia una bella immagine che diamo come amministrazione, ma non per colpa nostra. È colpa di qualcuno che si è dimenticato e, se permettete, questo a me onestamente non sta bene. Grazie.
Grazie consigliere Battilocchi, non ho altri consiglieri iscritti a parlare. Consigliere Ruscito, prego.
Sì, aspettavo che intervenisse tutti quanti per fare il secondo intervento. Ci sono alcune altre considerazioni che secondo me vanno fatte e poi magari confrontate col legale e con il sindaco. Innanzitutto io ho condiviso molto di quello che ha detto il sindaco, quasi la totalità dell'intervento, tranne chiaramente l'ultima frase, che probabilmente ha detto però li stiamo utilizzando, ho capito? Li stiamo utilizzando. Li avremmo utilizzati comunque pagando soltanto 45.000 euro e non rischiando di pagarne 100, insomma, li avremmo comunque utilizzati. Non è che il fatto che li stiamo utilizzando giustifica l'errore, immagino che non era questo il senso che volevi dare, forse. Ho capito, però avremmo comunque pagato solo 45.000 euro e l'avremmo utilizzati comunque. No, 45.000 è totale. Quindi immagino che il significato sia stato forse espresso male. Io mi riferisco anche a chi prima diceva che va in giro per gli uffici e non trova mai documenti. Io in genere quando vado in giro per gli uffici trovo sempre tutti i documenti che cerco, normalmente, perché c'è anche un motivo, perché io quando vado in giro per gli uffici non vado a cercare l'errore per la punibilità dell'errore, vado a cercare l'errore per semmai per intanto giustificare chi lavora, semmai poi magari prendere decisioni diverse e quindi una condanna di quello che è successo. E trovo sempre tutto, contrariamente a chi magari cerca sempre per andare a bacchettare chi lavora. Io non sono di questo auspicio e presumo che si sia capito. Sono andato a vedere questi documenti e chiaramente si fa vedere insomma in qualche maniera qualche firma che c'era, anche se sicuramente non saranno responsabili. Mi sono reso conto che insomma la totalità delle persone che hanno lavorato a queste delibere non c'è più, insomma, non c'è più fortunatamente per pensione, non per altri motivi ovviamente. E quindi io ritengo che magari qualcuno che ci abbia lavorato ancora oggi potrebbe essere corresponsabile di quello che è successo o responsabile, ma per i motivi che ho detto prima non andiamo a cercare responsabili oggi, insomma. Io sono un po' scettico che riusciremo ad andare avanti con questa causa e a vincerla. Però, ripeto, l'avvocato molto diligentemente ha fatto un ricorso che secondo me era il massimo che poteva fare con i documenti che ci abbiamo a disposizione. Vorrei dire anche questo, comunque, c'era stata abbastanza attenzione a un certo punto per l'uso di questi manufatti, perché ricordo che un periodo addirittura ci fu un grosso guasto che impediva a questi prefabbricati, per cui per un periodo non c'era più la luce, non funzionavano, e il funzionario in maniera molto solerte chiamò un intervento dell'azienda che l'aveva forniti. Poi ci siamo resi conto invece che c'era stato un distacco dell'Enel, quindi probabilmente c'era stata un'ulteriore inadempienza di altri funzionari che non avevano provveduto a collegare con un contratto l'Enel, e quindi di fatto era mancata la corrente. Questi sono partiti da Parma, da dove stanno, sono venuti giù e hanno constatato che tutto funzionava e non c'era la corrente, insomma. Quindi è successo anche questo non so se vi ricordate, mi è venuto un flash adesso mentre guardavo i documenti. Quindi è successo anche tutto. Io concordo con Giorgio Lauria che in effetti proponeva un ufficio contratti, un ufficio scadenzario, un qualcosa di simile con l'informatizzazione che diceva Battilocchi, perché effettivamente cose di questo genere non possono accadere, e non possono accadere anche perché in effetti non può essere una persona sola che cura queste cose, ci deve essere comunque un controllo incrociato in qualche maniera, perché uno può sbagliare, due non possono sbagliare, quindi ci dovremo trovare probabilmente, e questo sarà compito dell'assessore al personale, del direttore generale, non so adesso chi si occuperà di questa cosa qui, di andare a creare comunque un controllo incrociato affinché queste cose non capitano. Io ritengo che ci sia anche in qualche maniera una sorta di responsabilità anche politica di questo, perché è vero che la Giunta ha deliberato un noleggio di due manufatti, però è vero pure che nessuno ha detto al funzionario deve essere riscattato il manufatto. Cioè questo qui era un contratto che prevedeva o il riscatto o la restituzione. Cioè il funzionario non è che deve decidere se restituire o se tenere questi o se riscattarli. Probabilmente quella è una scelta politica che va trasmessa al funzionario. Capisco pure che il politico può dire ma se nessuno mi dice che la cosa sta per scadere come faccio a decidere? Quindi è tutto come il serpente che si mozzica la coda qui. Voglio dire, bisogna stare più attenti su queste cose. Io ritengo che l'assessore dell'epoca probabilmente sarebbe dovuto essere più attento. Io sono andato anche a vedere chi era, chi non era, e quindi è inutile che andiamo a dire chi doveva o non doveva. Io mi auguro che questo sia l'ultimo tra virgolette, dei debiti che ci piove in testa derivante da disservizi o situazioni del genere. Voteremo contro, come ha detto il consigliere Voccia, l'ha detto a titolo personale, ma io ripeto che sia da estendere a titolo di partito ovviamente, perché io ritengo che bisogna stare più attenti, questo da parte di tutti, politici e funzionari, affinché cose di questo genere non accadano più in futuro.
Sì, consigliere D'Alessio, ho ancora iscritto il consigliere Asciutto, poi le do la parola.
Ah,
c'è prima il consigliere Asciutto.
Grazie Presidente. Dunque, per esprimere un parere in merito a questa delibera, ritengo che pienamente d'accordo con quanto è stato proposto di un ufficio contratti, proprio per evitare fatti simili che accadono più, però ecco, credo che il responsabile unico del procedimento non è una questione politica, della politica che doveva verificare, ma proprio come la legge impone, no? Responsabile del procedimento che segue l'intera procedura e dovrebbe sapere cosa deve fare e se c'è qualcosa da fare ha l'obbligo di contattare la parte politica per decidere, ecco, su come procedere. E non conosco effettivamente la responsabilità tra responsabile unico del procedimento e funzionario, se sono coincidenti o se sono due figure diverse, ma comunque all'interno di un ufficio ci sono più gradi di funzione, no? Ecco, quindi non poteva sfuggire, presumo, non sono esperto in diritto amministrativo, sono un architetto, però questa materia la sto imparando nel corso dell'esperienza amministrativa, ma francamente credo che ci sono diverse fasi, no? Controllori, no? Ma c'è un responsabile ed è quello che avrebbe dovuto informare la componente politica. Non si possono accettare fuori bilanci di questa entità per errori così, diciamo, di distrazione, perché è stato un errore di distrazione grave. Credo che comunque da questa esperienza bisogna farne tesoro in modo che non accadano più fatti così. Per questo motivo comunque ritengo che la parte politica non deve assumersi la responsabilità di quanto è accaduto, ma è giusto che vengano riformati in qualche maniera, fatti dei corsi di aggiornamento amministrativi in modo che anche i funzionari si rendano conto, no, della loro responsabilità, perché i corsi di formazione sono comunque sempre utili all'interno dell'amministrazione e per questo motivo comunque ritengo che non si può assolutamente votare questa delibera, almeno ritengo che almeno da parte mia non voterò a favore. Grazie.
Grazie a lei, consigliere D'Alessio.
Guardi, Presidente, velocemente. Io ho detto prima che mi fa molto piacere che l'avvocato abbia lavorato bene affinché si possa arrivare ad vincere questa causa e quindi rintroitare questi 50.000 euro. Ho detto anche che vedevo molto con soddisfazione la lettera del direttore generale per due motivi. Non ho detto il primo motivo, che era quello legato soprattutto per vedere le ragioni che aveva generato questa situazione, ma l'altro era legato al problema che aveva sottoposto il consigliere Lauria. Il segretario generale dice in questa lettera che bisogna conseguentemente informo che a seguito di ciò l'ufficio gare e contratti predisperrà le iniziative e le misure necessarie ad assicurare un adeguato presidio sul rispetto degli impegni contrattuali in occasione di prestazioni di servizio e fornitura di beni. Con tutte le difficoltà della nostra struttura, quindi vedo che già c'è un senso di buona volontà per poter affrontare questo problema. La domanda, avvocato, se questo Consiglio Comunale non votasse questo punto, no? Il punto 7, riconoscimento debito in fuori bilancio, cosa succede?
Avvocato Paggi, prego.
Allora, intanto cominciamo a capire che responsabilità ha il Consiglio Comunale se vota o non vota questo debito fuori bilancio. In realtà il riconoscimento del debito fuori bilancio è una sorta di attestazione da parte del Consiglio che si è maturato questo debito che non era stato iscritto in bilancio perché non era prevedibile, è chiaro. Chi ne risponde del debito è oggetto di accertamento da parte della Corte dei Conti, perché la legge impone che tutte le delibere che riconoscono debiti fuori bilancio devono essere trasmesse alla Corte dei Conti, la quale necessariamente per legge farà un'istruttoria. Dopodiché spetterà a lei stabilire se c'è danno o non danno e eventualmente individuare i colpevoli. Certamente non è colpevole il Consiglio Comunale che ha riconosciuto quel debito, perché se il Consiglio non riconoscesse quel debito si potrebbe verificare l'ipotesi dell'esecuzione forzata in danno del Comune e quindi del pignoramento o presso il tesoriere o un pignoramento mobiliare ai danni del Comune da parte della società che vanta quel credito. Tutto qui. Prego.
Grazie a lei. Consigliere Loddo, è iscritto a parlare.
L'ho fatto anche perché non esistono solo i consiglieri comunali. Siccome stiamo andando in diretta radio, io ho detto subito che non voto questo punto a cuor leggero. Lo voto perché sono imposto a votarlo. Chiaro? E l'avvocato ha dato la giustificazione giuridica.
Consigliere Loddo. Consigliere Boccia, per favore, consigliere Boccia, per cortesia, riattacchiamo il dibattito. Nardino D'Alessio, consigliere D'Alessio interviene senza chiedere la parola, lei risponde, qui chiudiamo il negozio e andiamocene a casa, che dobbiamo fare? Consigliere Loddo, vuol dire che non ha diritto di parlare, che dobbiamo fare?
Grazie Presidente, ma diciamo noi siamo qui, significa che qualcosa sicuramente non ha funzionato, cioè il debito fuori bilancio rappresenta il fatto che effettivamente tutte le procedure che erano state attivate non sono state portate a compimento. Come altrettanto vero che quando accadono queste cose che sono sicuramente spiacevoli, vale il vecchio adagio che dice il successo c'ha tanti padri e poi l'insuccesso è orfano. È chiaro che poi no, si scatena la verifica di chi poi materialmente ha sbagliato la procedura. Intanto bisogna parlare di una cosa, nel senso che sicuramente un errore c'è stato, perché altrimenti non stavamo qui a fare questa operazione di riconoscimento. E adesso dovremmo aspettare il giudizio per verificare se c'è stato il danno, che poi è quello che sanzionerà la Corte dei Conti nel caso effettivamente sia stato recato un danno all'ente. Quindi, come si dice, abbiamo la certezza che questo debito, una volta deliberato dal Consiglio Comunale, verrà spedito alla Corte dei Conti, la quale sicuramente attenderà gli esiti del giudizio per accertare se effettivamente c'è stato un danno o meno. Io a questo punto, diciamo, il mio intervento non è tanto sul merito, io attenderei con la dovuta prudenza gli esiti della fase giudiziale. Io proporrei al sindaco di verificare, dovendo conciliare diversi settori della pubblica amministrazione, quindi dal protocollo, la ragioneria, i vari uffici tecnici, i vari funzionari, se era possibile fare una verifica di modificare il sistema del flusso documentale per renderlo in qualche misura compatibile con l'esigenza di verificare i pagamenti con scadenza ripetitiva, quelli ad esempio frutto di contratti ciclici che quindi hanno delle scadenze ben determinate, e in modo tale da permettere ai vari settori della pubblica amministrazione che, voi per incomunicabilità, voi perché oberati al lavoro, magari hanno difficoltà, come si dice, oppure nella convinzione in buona fede che qualcun altro ha provveduto ad effettuare un adempimento o meno. Quindi ecco, diciamo che il mio intervento è più finalizzato ad invitare l'amministrazione a verificare se c'è la possibilità di modificare il sistema del flusso ai fini di una verifica anche dei mandati di pagamento e quindi da effettuare i pagamenti con una certa, come si dice, con una certa verifica costante. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Lauria, e poi chiudiamo gli interventi.
Brevissimo il secondo, ma il primo veramente è stato parzialissimo, così completo il mio di prima. Sulla questione, dicevo prima, della necessità di un ufficio contratti, perché sono convinto che i contratti non si stipulano soltanto, ma va seguita la vita del contratto, questo dicevo, cioè un ufficio contratti serve proprio a questo, siccome i contratti spiegano effetti va curata la vita del contratto, questo intendevo dire. Poi per sgomberare il campo da un equivoco e da un luogo un po' comune per chi non è addetto ai lavori, le cause non si perdono, si vincono soltanto, ma si possono anche parzialmente vincere o parzialmente perdere. Questa è proprio l'ipotesi in cui noi possiamo strappare sostanzialmente, ho letto la memoria difensiva, una parziale vittoria, perché stiamo contestando un canone che ci viene richiesto che probabilmente non è quello legittimo, perché come ha curato bene l'atto di citazione del nostro avvocato, ha fatto una contestazione all'interno di questa opposizione, attraverso la quale noi diciamo: se ti spetta qualcosa non è canone locatizio di noleggio in questo caso, ma qualcosa di meno, cioè un'indennità al massimo di occupazione, che peraltro è meno rispetto a un canone d'affittanza, perché appunto è un canone di noleggio. Allora, se riusciamo a spuntarla, questa causa non la vinciamo integralmente, se riusciamo, come diceva bene prima l'avvocato Pazzi, a limitare i danni. Quindi significa che ci potrà essere un accoglimento parziale delle nostre di questa domanda, e quindi anche del rigetto della domanda loro.
Grazie consigliere Lauria, non ho altri interventi, mettiamo il punto in votazione. Consiglieri in aula, per favore. Allora, consiglieri, stiamo mettendo in votazione il seguente punto: riconoscimento debito fuori bilancio società Modul Casa Line S.p.A. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno, perché sì, serve l'immediata esecutività. L'immediata esecutività del punto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Cosa è riuscito? Non ho visto, ha votato? Contrario, ok. Quindi il punto è approvato ed è immediatamente esecutivo. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. All'ottavo punto e ultimo all'ordine del giorno, relaziona l'assessore Grimaldi.
Allora, l'ultimo punto all'ordine del giorno di stasera riguarda la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Questa delibera non è nient'altro che la salvaguardia degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi. Di fatto si tratta di un consuntivo di metà anno attraverso il quale si verificano l'andamento della gestione di competenza in termini di impegni e accertamenti della gestione dei residui. L'obiettivo è quello di relazionare su ogni aspetto della gestione e di intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano intaccati. La verifica, questa che facciamo stasera, è per valutare in prospettiva l'attuale bilancio in proiezione per la fine dell'anno. Quindi questa sera il Consiglio Comunale deve deliberare questa verifica sulla scorta delle registrazioni effettuate nei primi 8 mesi dell'anno, quindi fino al 31 agosto del 2009. Quindi per la parte tecnica mi appresto a leggere la delibera.
Presidente,
allora, visto che lo dico anche agli amici consiglieri, io ieri sera mi sono sostituito per la mancanza del commissario al bilancio, alla commissione bilancio, e ho fatto un intervento per qualche collega pure abbastanza lungo, e credo che quello che ho detto ieri sera alla conclusione del punto 6, che è la variazione di bilancio di previsione, vale la stessa cosa per questo ottavo punto. Dunque abbiamo votato contro ieri sera, la dichiarazione di voto vale anche per l'ottavo punto. Dunque non ci sarà discussione da parte nostra, a meno che la consigliera Franca Asciutto non vuole intervenire su questo. La dichiarazione di voto sarà al contrario. Noi PDL, AN,
Forza Italia, non so come, a cosa intende lei. Noi di minoranza, va bene così? Tanto noi siamo la minoranza, però state tranquilli che vi staremo sempre col fiato sul collo. Su questo ci potete sempre scommettere. Siamo pochi, ma agguerriti e determinati. Comunque, la dichiarazione di voto è contraria, Presidente, per quanto ci riguarda, può mettere in votazione il punto. Grazie.
Grazie a lei. Se non ho altri interventi, mettiamo il punto in votazione o dichiarazione di voto. Consigliere Lod, ha alzato la mano. Il Sindaco vuole intervenire?
Sì. No, soltanto per esprimere, diciamo, da parte la soddisfazione del fatto che per ora stiamo monitorando le spese e le entrate e quindi riteniamo che non solo gli equilibri di bilancio si stiano rispettando, come testimonia questa delibera, ma anche puntiamo a rispettare il patto di stabilità, e questo sarebbe quantomeno un segno di buon governo dalla parte, ma anche di elemento di sopravvivenza, perché se non si rispettasse, se rispettassimo il patto di stabilità saremmo veramente in grande difficoltà. Ecco, e dico soltanto una cosa in 30 secondi, che per rispettare il patto di stabilità, anzi il rispetto del patto di stabilità e gli equilibri di bilancio è segno anche di una struttura che funziona, ed è segno anche del fatto che noi riusciamo a risparmiare, ma siamo costretti a risparmiare sul personale, e questo ci consente di stare in certi equilibri. Questo soltanto per accennare, riferendomi al discorso di prima, cioè se noi riusciamo a stare entro certi equilibri, perché purtroppo, tra virgolette, la voce del personale incide pochissimo, e questo ci consente di stare nonostante la diminuzione delle entrate. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato, e ringrazio anche la presenza responsabile della Regioneria Rapalli, che ci ha accompagnato fino a questa discussione. Comunque, ho terminato.
Grazie Sindaco. Allora mettiamo il punto in votazione. Il punto è il seguente, numero 8, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Il punto è approvato. Un attimo solo. L'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto. Il punto è approvato. Esecutivo, immediatamente esecutivo. Grazie e buonanotte.